Non so quanti di voi avessero visto il titolo di stamattina. Chi è che l'aveva visto? Che effetto va fatto? Un po' ridicolo. Per lo meno ti ha fatto ridere. Mi ricordo molti anni fa che eravamo al mare con Carmen, gli allora ragazzini, momento particolare per Emanuele perché è la prima volta che ho fatto guidare la macchina, in un cortile chiuso in mezzo alle galline. E quell'estate, da lì, dove eravamo in vacanza, sono andato a sostenere un esame all'università, un esame che già il nome era tutto un programma, il nome faceva paura, l'esame anche, era uno del, ogni facoltà ha quei due o tre esami che sono gli scogli sui quali tutti o molti si infrangono, questo era uno di questi, il titolo era l'esame di antropologia culturale, già il nome, no? Dice era un programma. Sono partito pomeriggio per andare su all'università, era un lungo elenco di persone che dovevano sostenere quell'esame e facendo il conto di quanti erano eccetera, io ho visto che sarei passato il giorno dopo, quindi sono andato giù, era estate, calzoncini corti, t-shirt, maglietta per assistere agli esami e prepararmi per il giorno dopo. Come si fa sempre, con i libri, dando l'ultima occhiata ai libri, perché quando ci si trova davanti agli esami non ci si ricorda più niente, e tutte le domande che vengono fatte, questa non lo so, vado a vederla, questa non lo so, praticamente ci si rende conto che si è studiato per 3 mesi, sostanzialmente in maniera inutile, perché non ci si ricorda niente, tutte le domande non si sanno. Quindi mentre sono lì che faccio queste cose seduti in mezzo agli spettatori, sento chiamare il mio nome. Praticamente un sacco di persone non si erano presentate, quindi questo non c'è, questo non c'è, questo non c'è, questo non c'è, Giuni. Arrivo davanti all'insegnante, calzoncini corti, tenuta da mare praticamente, no? E con questo insegnante abbiamo discusso su questo aspetto, sul mito, perché nei suoi studi, nei suoi libri, affermava che la Bibbia era un mito. E quindi quando mi ha chiesto di cosa vogliamo parlare, eccetera, eccetera, ho subito iniziato dicendo, ma sono stato sorpreso, mi ha preso un po' il fatto che lei definisse la Bibbia come un mito. Essendo cristiano, la cosa mi ha sorpreso un po'. E lì abbiamo cominciato a parlare del mito. Cos'era il mito? E in questo dobbiamo ricordarci che nelle varie religioni i vari fondatori hanno fatto delle affermazioni importanti. Il cristianesimo, tutto sommato, è particolare, perché nell'ebraismo il fondatore, se vogliamo considerarlo, della religione ebraica, Abramo, che è considerato il capostipite, è morto e nessuno ha mai detto che fosse risorto. Se consideriamo il buddismo, anche di Buddha non viene mai detto che Buddha fosse risorto e apparso successivamente in maniera fisica agli adepti del buddismo. Una cosa che non avviene. Un'altra grande religione, l'Islam, anche lì il fondatore è morto, è stato risorto, c'è il pellegrinaggio per la tomba, ma nessuno ha mai affermato che fosse risorto. Il cristianesimo è l'unica religione che afferma che il suo fondatore è risorto. È una particolarità del cristianesimo. È una particolarità che dà molto fastidio, perlomeno lascia molto perplessi, perché la resurrezione è qualcosa con la quale si convive molto difficilmente. Quando Paolo è andato ad Atene a predicare nell'Areopago, finché faceva un bel discorso religioso filosofico andava bene, quando poi tocca l'argomento Cristo è risorto, ma lascia perdere, ma figurati, crea una reazione molto diversa, perché il problema era la resurrezione, non tanto la morte. Noi siamo abituati a ricordare la morte del Signore e fin qui ci può commuovere, ci può prendere emotivamente, il Signore è morto per noi, le sofferenze e tutte quelle cose. Basta pensare agli echi che ha avuto il film La Passione, nel quale veniva molto messa in evidenza le sofferenze di Gesù. Quindi, fin lì ci arriviamo. Lo possiamo considerare tragico, lo possiamo considerare ingiusto, lo possiamo considerare un'ingiustizia, lo possiamo considerare in tanti modi, può anche crearci pianto, rabbia o gratitudine, tutto quello che vogliamo. Però è qualcosa che ancora fa parte della nostra esperienza umana. La morte, la sofferenza, la morte al posto di, tutte queste cose fanno parte della nostra esperienza umana. Ma la resurrezione no. È sulla resurrezione che ci si incaglia. E però, come abbiamo già accennato stamattina, non c'è cristianesimo senza la resurrezione. Quando Paolo scrive alla chiesa di Corinto, greci, Atene non è molto distante da Corinto, l'ambiente filosofico, culturale era lo stesso. E c'erano nella chiesa di Corinto delle persone che dicevano sì, va bene tutto, però la resurrezione, dai, non va. E Paolo appunto dice nel capitolo 15 di Prima Corinzi, versetto 13, dice: se non vi è resurrezione dai morti, neppure Cristo è stato risuscitato. Affermazione molto logica. Se non esiste, neanche Cristo è potuto essere risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, perché abbiamo testimoniato di Dio che egli ha risuscitato il Cristo, il quale non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato, e se Cristo non è stato risuscitato, vana la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Non serve a niente. Il cristianesimo ha come punto di riferimento la resurrezione di Cristo. Non è una delle tante dottrine. È l'aspetto fondamentale. Cristo è risuscitato. E su questo dobbiamo pensarci, perché o è il più grande miracolo della storia o la più grande e terribile illusione. Non ci sono vie di mezzo. O la risurrezione c'è stata o non c'è stata. Se non c'è stata, tutto quello che stiamo dicendo, tutto quello che è scritto nella Bibbia, eccetera, sono tutte fandonie. Non sono vere, non ne vale la pena. Non si può essere cristiani senza la resurrezione. O Gesù era un bugiardo oppure risorto. E dobbiamo ricordarci che se Gesù era un bugiardo, non è neanche un grande maestro di vita, non è neanche una persona, una brava persona che sì, dobbiamo ispirarci, sì, non era Dio, non è risorto, però era una brava persona dalla quale possiamo prendere tanti buoni insegnamenti. No, perché era un bugiardo, era un imbroglione, un impostore, uno che cercava di imbrogliare gli altri dicendo una cosa che poi non era vera. Quindi non ci sono tante vie di mezzo. Però dobbiamo ricordarci che ogni movimento religioso e ogni ispirazione ha un suo mito. Che cos'è un mito, quindi? Un mito è qualcosa che è la base di un movimento, di una religione, di un'ideologia, che viene preso come riferimento e che non viene mai messo in discussione. Viene preso per vero, punto. Non si discute. Che sia vero o che non sia vero, non ha importanza. Viene preso come riferimento. Ci si crede anche se non è vero. Pensiamo agli oroscopi. Quante persone dicono, sì, lo so che non sono veri, ma io ci credo. Non è un'incongruenza? Sì, apparentemente sì, ma è proprio il concetto che mi serve come base, ma non vado a vedere se è vero o no. Pensiamo al mito della fondazione di Roma. Ma Roma è stata veramente fondata in quel modo? Con l'aratro, e l'aratro che traccia il solco, diceva qualcuno riprendendo, che cosa? Un mito. Romolo e Remo, la lupa che le lattava, eccetera. È vero? È un mito. Però su quel mito si è costruito un sacco di cose. Il simbolo di Roma è costruito su un mito. Vero o no, ma non ha importanza che sia vero o no. Ci basta come riferimento. Questo è il valore del mito. È quello che è la base fondante di qualcosa. Quindi la resurrezione è veramente un mito nel cristianesimo, il mito del cristianesimo, perché senza la resurrezione non esisterebbe il cristianesimo, quindi si basa tutto su quello, come tante altre cose, tante altre ideologie, eccetera. Quindi è vero, infatti con quel docente discutevamo su questo, sì, ok, mi va bene che la Bibbia sia un mito, nel senso che è il valore fondante su quale si basa tutto il cristianesimo. Lui si fermava lì, dicendo poi che sia vero o no, per il cristianesimo non serve. Dico no, momento, mi va bene che sia un mito, però per me non è solamente un mito, cioè un valore fondante. È anche vera, non è solamente un mito. È un mito basato su qualcosa di vero. Mentre il mito non richiede di per se stesso che sia vero, la Bibbia invece lo è. Quindi la resurrezione è il mito fondante del cristianesimo. Il racconto dal quale trae la sua sostanza, la sua essenza. Togli la resurrezione, non c'è più il cristianesimo. Però dobbiamo fare un passo avanti e dire, ok, la resurrezione è il mito, ma la seconda, questa è l'affermazione del titolo. La seconda parte del titolo poneva la domanda, ok, fin qui ci siamo tutti d'accordo, e quante persone nella cristianità oggi, ricordava Massimo, ricordano più che magari festeggiano, che cosa? La resurrezione di Gesù, ma quanti ci credono? È un mito, no? Ok, sì, vabbè, oggi Gesù è risorto, le campane, l'agnello, la colomba, le uova, e si ferma lì. Ci serve per dare una certa immagine, un certo valore, ma quanti ci crediamo realmente? Quindi, è vero o no? Cerchiamo di fare alcune considerazioni su questo. Prima di tutto diamo per scontato, non ci mettiamo a analizzare, l'attendibilità storica dei racconti dei Vangeli. I Vangeli sono veri, non discutiamo su questo, ci sarebbe bisogno di molto più tempo, soltanto due affermazioni. Viene molto discusso, è stato discusso molto negli ultimi anni in seguito al libro di Dan Brown, il codice da Vinci sull'attendibilità dei Vangeli, no, non sono veri, sono falsi, eccetera. Ora, ricordiamoci che noi diamo per scontato che quello che è scritto nell'Iliade sia vero, che la guerra giudaica scritta da Giuseppe Flavio sia vera, che il debello gallico di Giulio Cesare sia vero, ma le prime copie che abbiamo di quegli scritti sono di centinaia, a volte migliaia di anni dopo, gli scritti dei primi manoscritti che si trovano, di molti filosofi, Aristotele, Socrate, eccetera, sono datati centinaia e centinaia di anni dopo la loro morte. I Vangeli sono di qualche decina di anni dopo la morte di Gesù. Se andiamo per attendibili quelli, ancora di più dove andare per attendibili i Vangeli. Poi diamo per scontata la vita e la morte di Gesù, cioè il fatto che Gesù è veramente vissuto e morto. Questo è citato anche da storici, non c'è soltanto la Bibbia che parla di Gesù, ci sono altri due storici che ricordano questo, Giuseppe Flavio, uno storico del primo secolo romano di origini ebraiche, e Tacito quando parla di quello che stava succedendo a Roma con Nerone e via dicendo. Quindi ci sono dei riferimenti anche esterni. Poi ci sono delle testimonianze storiche della resurrezione o qualcosa che ha a che fare con la resurrezione. Ad esempio, guarda caso, è stata trovata una iscrizione a Nazareth, datata a metà del primo secolo, nel quale si esprime il disappunto dell'imperatore perché si vanno a saccheggiare le tombe. A Nazareth, saccheggiare le tombe, a metà del primo secolo, un caso, lasciamolo lì. E di questo lo cita anche Giuseppe Flavio, che dice che parla del fatto che era avvenuto qualcosa di particolare in Palestina, nel suo libro di Antichità giudaiche. Quindi non ci sono soltanto i Vangeli che parlano di quello, ci sono dei riferimenti anche esterni ai Vangeli. Poi, ovviamente, la resurrezione è uno dei pochissimi eventi, adesso non sono andato a vedere, non sono andato a fare tutto il controllo, magari Gianni se lo ricorda meglio di me, perché sapete che i Vangeli non sono tutti uguali. Ci sono degli avvenimenti che non si sono riportati in tutti i Vangeli. La nascita di Gesù, ad esempio, non è riportata in tutti i Vangeli. Non tutti i miracoli sono riportati in tutti i Vangeli. La cena del Signore non è riportata in tutti i Vangeli. La morte, la resurrezione, sì. È uno di quei pochi eventi che è riportato in tutti i Vangeli. Anche questo ha un senso. È riportata in Matteo, ovviamente in Marco, Luca e Giovanni, anche se con alcune varianti, alcune cose che non coincidono perfettamente, perché, come sempre succede, le cose quando vengono ripetute, vengono sentite, cambiano un po' la loro composizione. Una cosa detta e ripetuta a seconda di chi l'ha vissuta, vari testimoni raccontano le cose in maniera un po' diversa l'uno dall'altro, perché quello che hanno sentito, quello che hanno vissuto può essere stato diverso. I Vangeli, se noi guardiamo l'aspetto oggettivo, danno alcuni dati oggettivi che prendiamo in considerazione. Gesù era morto, la tomba era vuota e le lenzuola e le bende erano sul posto. Questo qui è quello che vedono i primi discepoli. I discepoli vanno alla tomba, le donne vanno alla tomba, Gesù sapevano che era morto. Era stato messo alla tomba, la tomba è vuota, e poi vedono l'altra cosa, ci sono ancora lì le bende che avevano fasciato il corpo di Gesù. Questo è quello che vedono. Allora, che spiegazioni sono state date su questo? Quali sono le ipotesi per spiegare queste situazioni? Sono state fatte alcune ipotesi. Gesù era solo svenuto, una morte apparente. Il corpo era stato rubato dai giudei, dai romani, dai discepoli. Un'altra ipotesi, li hanno portato via, per quello che la tomba è vuota. Li hanno portato via, pure per quello che la tomba è vuota, era svenuto. La resurrezione è stata soltanto un'allucinazione, individuale e poi di massa. Oppure avevano sbagliato tomba. Possono andare a passo, andate all'altra. No? È andato il responsabile del cimitero ha andato il cartellino con l'indicazione sbagliata della tomba. Oppure Gesù era veramente risorto. Le ipotesi, tutto sommato, che sono state studiate sono queste. Le guarderemo molto velocemente per fare un po' come Tommaso. Tommaso cosa fece? Tommaso dice, no, voi non me la raccontate giusta. Voi mi raccontate una cosa, però io non voglio credere a una cosa perché me la dite voi. Io voglio essere sicuro di quello che voi mi dite. Siete attendibili? Pietro, tu sei attendibile? Appena ti sei trovato di fronte al pericolo hai detto, io quello in mano neanche lo conosco. Giovanni, tu che ti sei intralazzato con sacerdoti, eccetera. Poi ragazzi, siamo tutti scappati, Non è che, quindi, siamo attendibili? Siete attendibili? No, io voglio metterci la mano, voglio toccare, voglio rendermi conto di persona se quello che mi state raccontando è vero o non è vero. Pietro, poi, quando scrive una sua lettera, dice che noi dobbiamo essere pronti a rendere ragione della speranza che è in noi. Cioè, su cosa si basa la nostra fiducia nella resurrezione? È soltanto un sentito dire? Non potremo mai dimostrare la resurrezione, però potremmo considerare delle evidenze che ci sono per questo. Quindi, su cosa si basa questo? È soltanto, sì, ci credo come un mito? Cioè, è un mito, sì, ci credo, perché è un mito, però, boh, chissà se è vero. No? Quindi, cerchiamo di vedere le cose. Gesù era solo svenuto. Prendiamo in considerazione la prima ipotesi. In questo caso, siccome era solo svenuto, quando viene messo nella tomba, si riprende, si libera dalle bende, apre da dentro la tomba ed esce senza essere fermato dalle guardie e se ne va. È credibile una ricostruzione di questo genere? Allora, quali sono le incongruenze di una ricostruzione di questo tipo? Ecco, questo è una... sono i ragionamenti che potrebbe fare un giornalista, che potrebbe fare un avvocato, che potrebbe essere usato dal punto di vista quasi forense per vedere l'attendibilità di una versione. Allora, quali sono alcune incongruenze? I romani erano degli esperti nelle crocifissioni, si rendono conto che Gesù è morto, tant'è vero che non gli spezzano le gambe, come hanno fatto con gli altri, e per di più verificano la sua morte con un colpo di lancia e viene riferito che il sangue esce in un certo modo e i medici dicono, ci insegnano, che il sangue poteva uscire in quel modo solamente da un cadavere e non da una persona ancora vivente, da come viene descritto nei Vangeli. Quindi, difficile pensare che i romani non si fossero accorti di questo. Gli fu inferto un colpo di lancia, se non fosse bastata la morte. Poi era stato avvolto nelle bende, quindi avvolto nelle bende per l'imbalsamazione, da Giuseppe e Nicodemo, che evidentemente neanche loro si sarebbero accorti che Gesù era ancora vivo, con una trentina di chili di aromi vari che servivano per l'imbalsamazione. Quindi tutto avvolto in questo. bendato, sarebbe stato difficile muoversi, liberarsi per poi poter uscire. La pietra poi era troppo pesante, le donne dicono: chi è che ci rotola via la pietra? Ora, se voi rotolate una pietra dall'esterno su una grotta, rotolate un disco di pietra, la rotolate davanti. La pietra è all'esterno o all'interno? All'esterno. Da dentro come si presenta la pietra? Come faccio a rotolare una pietra, un disco di pietra dall'interno di una tomba quando io vedo soltanto la parete chiusa? Anche quello viene a essere un po' complicato da fare da una persona di questo tipo. Per di più, Gesù era molto debole, aveva tutte le sofferenze dal giovedì sera, l'ultima cena, i pestaggi, la crocifissione, disidratazione, mancanza di ossigeno sulla croce, deposto in una tomba, passano più di 48 ore e Gesù era già partito estremamente debole, tant'è vero che non era neanche riuscito a portarsi la croce. Ha dovuto chiedere aiuto a qualcun altro per portare la croce, la parte superiore della croce, perché Gesù non ce la faceva. Era così forte da poterlo fare? Tutto sommato, a quel punto le guardie l'avrebbero potuto fermare molto facilmente. Quindi è verosimile una versione del genere? Poco, non è molto logica una cosa del genere. Una seconda versione era che, più facile, il corpo era stato rubato. Quindi, cosa viene detto? Il corpo, qualcuno era andato, aveva preso il corpo, l'aveva portato via e aveva cominciato a spargere la voce che Gesù era risorto. Ora, chi è che poteva portare via il corpo? Potevano portare via il corpo i romani, i giudei e i discepoli. Le incongruenze quali possono essere in questo? Romani e giudei non avevano nessun interesse a portare via il corpo, anzi, i giudei avevano proprio detto: mettiamo dei sigilli, mettiamo la guardia, in modo che non arrivino delle strane tentazioni. Quindi non avevano nessun interesse a rubare il corpo. Gli amici, i discepoli, non potevano farlo, c'erano le guardie, non volevano, non ci credevano neanche loro in quello. Non sono stati i primi a scappare via, a non credere nella risurrezione. Non ci credevano, non avevano capito niente. In ogni caso avrebbero, i romani o i giudei avrebbero potuto mostrare il corpo dopo. Invece non lo possono fare. I discepoli, abbiamo detto, non ci credevano, avevano paura, erano scappati, c'erano le guardie davanti. Ricordiamoci che non erano così coraggiosi i discepoli, eh? Anche dopo aver visto che Gesù era risorto, eccetera, o che è arrivate le voci, non è che erano così baldanzosi. Per di più, viene detto che si erano rinchiusi per paura. Quindi non erano persone così dinamiche. Per di più, se le guardie veramente dormivano, come poi arriva la diceria, perché non si sono svegliate quando hanno sentito rotolare la pietra? E le guardie ammettono di essersi addormentate? Le guardie non ammetterebbero mai di essersi addormentate, perché in quel regime, se tu ti addormentavi mentre eri di guardia, non ci pensavano due volte, ti mettevano a morte subito, basta. Non c'era neanche processo. Viene fatto, più tardi, viene raccontato nel libro degli Atti, che Dio fa evadere Pietro e chi viene messo a morte? Le guardie. Perché? Per i giudei non ci sono? Ma noi non sappiamo cosa è successo, non sappiamo. Ammazzati voi, basta. Non c'erano problemi. Non andavano tanto per il sottile. Non avevano mai ammesso che si erano addormentate le guardie. E se erano sveglie, perché non sono intervenute? Perché non hanno fatto niente? Difficile credere anche a questa versione. Per di più, perché chi ha rubato il corpo ha tolto tutte le bende, le ha rimesse lì ed è portato via solo il corpo lasciando lì il resto? Anche quello non ha... devi fare in fretta quando rubi, con le guardie fuori. Anche quello non è molto credibile. Era un'allucinazione. Beh, questo già può andare un po' meglio. Quindi le donne discepoli credettero di vedere Gesù, ma erano tutte apparizioni irreali, hanno avuto delle allucinazioni. Come diremo adesso, chissà cosa si erano fumati quando hanno visto queste cose. Ora, quali sono le incongruenze in questo? O possono essere? Maria non dice che è risorto. La prima che va alla tomba e vede la tomba vuota e corre ai discepoli, non dice che Gesù è risorto. Cosa dice? L'ha portato via. Lei è la prima che... Il primo pensiero suo è l'hanno rubato. E lei è stata la prima a non credere alla resurrezione. Quindi lei non ha avuto un'allucinazione. Le aspettative non erano la resurrezione, i discepoli non si aspettavano la resurrezione. Tant'è vero che avevano imbalsamato il corpo. Le donne stavano andando a imbalsamare il corpo. Quindi non si aspettavano, la resurrezione è l'ultima cosa che loro si aspettavano. Se no non sarebbero andati per quello. Paradossalmente, non solo i giudei che qualche dubbio ce l'avevano, erano gli unici che dicevano: oh, lui ha detto che sarebbe risorto, sarà vero, non sarà vero, mettiamoci una guardia in modo che siamo sicuri che non succede niente. Erano gli unici che avevano preso in considerazione questa cosa che aveva detto Gesù, i discepoli proprio assolutamente no. Poi le allucinazioni non avvengono così a caso, occorrono dei particolari stati d'animo per averli. Ci vuole un'aspettativa, ci vuole la voglia di vedere, è legata a delle situazioni di nostalgia per cui vorremmo vedere e proiettare. Il nostro inconscio, la nostra interiorità proietta all'esterno quello che vorremmo vedere. Le allucinazioni sono molto legate a questo. Per di più, gli stati d'animo delle persone erano molto differenti. Pianto, sorpresa, rimorso. Pietro sarà stato preso dal rimorso. Le donne disperate dal dolore. La sorpresa per quello che era successo. L'incredulità. Un sacco di stati d'animo diversi in questo. Tutti hanno le stesse allucinazioni? Partendo da stati d'animo diversi, situazioni diverse. Per di più avviene anche con persone che i discepoli non erano portati al misticismo, ma con molte persone, perché poi Paolo dice che avviene con Gesù appare ad altre 500 persone, allucinazione di massa, anche in questo caso, e tutti vedono la stessa cosa. Anche quello può essere un po' difficile da credere. Poi, c'è un altro aspetto, le allucinazioni spariscono di colpo. Dopo 40 giorni, basta. Non ci sono più allucinazioni. Gesù non appare più a nessuno. Le allucinazioni non funzionano in questo modo. Per di più le associazioni collettive non funzionano in questo modo, che ci sono tutti per un periodo a tutti e poi tutto in un colpo spariscono. Anche questo dal punto di vista psicologico non è credibile, non è attendibile. Forse avevano sbagliato tomba. Quindi la teoria, questa ipotesi, dice che nel buio, nell'emozione e così avevano confuso la tomba di Gesù con un'altra lì vicino. Ora i Vangeli dicono che mentre lo seppellivano, mentre lo mettevano nella tomba, le donne erano lì a guardare. Quindi erano lì che osservavano. Quali sono le incongruenze in questa posizione? Prima di tutto era una grotta scavata, non era una fossa comune nel quale magari puoi fare confusione, messi insieme vari corpi, uno c'è, l'altro non c'è, non si vede, no. Quindi non potevano aver sbagliato tomba o vedere che non c'è mentre magari era solo nascosto. Poi le donne avevano guardato bene dove era la tomba, viene detto nei Vangeli. Per di più, poi Pietro e Giovanni corrono alla tomba, sbagliano anche loro tomba e vanno a beccare la stessa tomba sbagliata che avevano beccato le donne. Non c'era più il buio a quel punto, perché un po' di tempo era passato. Anche loro beccano esattamente la stessa tomba, sbagliata, perché ci vanno da soli, non insieme alle donne, alla tomba. E a questo punto perché non viene mostrata quella giusta? Dicendo, ah, guardate che la tomba non è questa, è quella lì, la riconoscete, ci sono ancora i sigilli, guardate, ci sono ancora le guardie, avete visto? Perché non viene fatto? Per di più, la cosa interessante è che sono le autorità a incominciare a dire che il corpo era sparito. Non so se avete notato questa particolarità. Per 50 giorni i discepoli non dicono niente a nessuno, se ne stanno buoni buoni, non si mettono a predicare a nessuno, no, non raccontano niente, non ci sono predicazioni. Vivono fra di loro con le apparizioni di Gesù, ma nessuno ne sa. Le dicerie partono prima di quello che i discepoli incominciano a dire. I primi a dire la tomba è vuota non sono i discepoli, divulgazione di massa, sono le autorità. E loro dicevano tomba vuota, i discepoli zitti, non dicono niente. Interessante anche questo aspetto. Poi, tutto sommato, se avessero voluto creare la storia della resurrezione, proprio alle donne lo vai a prendere come testimoni. Non era credibile le donne. Nel concetto ebraico, le donne non avevano nessuna credibilità, non servivano. Cioè, se una donna guarda una cosa, non era attendibile, non era un testimone attendibile, per struttura culturale. Quindi se voi inventate qualcosa, non lo fai raccontare da persone che tradizionalmente non sono credibili. Cercherai di trovare la persona più credibile per raccontare qualcosa, non quelle meno credibili. Poi ricordiamoci che i discepoli erano scappati tutti, tranne, sembra, Giovanni e Pietro. Ci rimane la risurrezione. Illogica? Sì, ma non meno di tutte le altre, di tutte le altre ipotesi. Giovanni e Pietro arrivano alla tomba. Ed è interessante perché loro corrono, entrano e si accorgono che è successo qualcosa di particolare. Vedono le bende, la tomba vuota, le bende lì, e i Vangeli ci dicono che sia Pietro che Giovanni videro e credettero. Cioè vedono qualcosa che non poteva essere spiegato diversamente da un fatto soprannaturale, che non un fatto soprannaturale. Perché non aveva logica quello che vedevano se non intervenivano con qualcosa di soprannaturale, di miracoloso. Vedono le bende. Evidentemente le vedono in un modo particolare, perché vedono quello, è quello che gli fa credere, non la tomba vuota. Non credono perché vedono la tomba vuota. Vedono, cioè credono perché vedono le bende lì. L'ipotesi che alcuni studiosi hanno fatto è che era come se avessero visto l'involucro del corpo, come se ci fosse tutte le bende vuote, un involucro vuoto, dal quale un corpo non poteva essere uscito se non per, permettetevi il termine, evaporazione, cioè è sparito. C'è ancora la crisalide, ma il corpo all'interno no. Dice, è quello che li porta a credere. E adottando gli stessi criteri utilizzati nell'analisi storica, l'ipotesi più attendibile, tutto sommato, è ancora quella della risurrezione. Le altre non sono così logiche come a volte si pensa che siano. Non reggono. Per illogica che sia la fede nella risurrezione, la fede nella non risurrezione non è meno illogica. È illogica anche quella. Non c'è una spiegazione logica, plausibile, credibile del fatto che il corpo di Gesù non era più nella tomba se non fosse veramente risorto. Quindi la resurrezione non è solo il mito fondante del cristianesimo e della fede cristiana, ma è anche un evento realmente avvenuto. È un mito? Sì, ma è anche vero, è anche realmente avvenuto. È la base, sì, ma non è una base mitica, è una base reale, veramente avvenuta nella nostra storia. Concludiamo con due atteggiamenti. Maria voleva trattenere Gesù, ma Gesù dice lasciami andare. Voleva mantenere con lui, quando gli appare, lo stesso rapporto di prima. Ma Gesù dice no, lasciami andare. Questo deve farci ricordare forse che non possiamo avere con Gesù un rapporto come una persona qualsiasi. La resurrezione cambia le cose, ha cambiato il tipo di rapporto che i discepoli e le persone che avevano conosciuto avevano con lui. Il rapporto cambia, è un rapporto diverso, è la stessa persona, ma è un'altra persona. Ha lo stesso corpo, ma è un altro corpo. Un corpo che poteva fare delle cose come prima, ma un corpo che poteva fare delle cose che prima non poteva fare. Si mette a mangiare con loro, ma appare e scompare, passa attraverso i muri. Incredibile, però era ancora reale, quindi qualcosa di completamente diverso. E poi Tommaso, come abbiamo già citato, Tommaso non voleva cedere alle pressioni del gruppo, non voleva credere alle allucinazioni di massa, dice no, io voglio toccare con mano, voglio essere convinto io. A volte lo critichiamo tanto Tommaso, a volte un po' ha ragione, ma penso che possiamo prendere questo di buono da Tommaso, di voler essere certi delle cose che ci raccontano. Dice va bene, mi raccontate che Gesù è risorto, mi va bene, sono contento, però voglio vederlo io, voglio esserne convinto io, non voglio crederci perché me l'avete detto voi, voglio crederci perché l'ho toccato con mano. E questo atteggiamento è quello che dicevo di Pietro, dire essere pronti a giustificare, a dare una ragione per quello che crediamo. Ma vuol dire anche una sperimentazione personale, come diceva Massimo stamattina. A volte abbiamo una vita doppia. Diciamo una cosa, ma questo sì, lo diciamo, è un mito. Non ci crediamo realmente, perché non hanno ricadute nella nostra vita. Siamo contenti che Gesù è risorto? Sì, col muso. Siamo contenti che Gesù è risorto? Sì, e cantiamo tutti i canti che parlano della morte. È più facile parlare della morte, come dicevo, è più diretta. Ma è la resurrezione quello che cambia la nostra vita. Ed è quello che noi dobbiamo sperimentare. Quindi La logica può andare, abbiamo visto alcuni aspetti, che la fede nella risurrezione non è così illogica, cioè per me è illogica, ma non è meno logica della fede nelle altre ipotesi, perché neanche le altre ipotesi stanno in piedi, se ci pensiamo bene, non reggono. Quindi siamo più o meno sullo stesso piano. Se è illogica una, è illogica anche l'altra, allora a questo punto. Ma l'esperienza personale, dire di avere un rapporto con Gesù, nella nostra vita personale possiamo avere delle evidenze della risurrezione di Gesù per noi. Non potremo dimostrare la nostra fede, ma potremo avere delle evidenze per dire la mia fede non è basata sul sentito dire, ma ha delle basi di esperienza, ma anche di ragionamento. Quindi possiamo riflettere su questo. Anche fino adesso, quando pensavamo alla risurrezione, quali erano le basi sulle quali noi pensavamo, sì, Gesù è risorto, perché? Ma perché me l'hanno detto, è così. Adesso magari siamo un pochino più convinti, abbiamo qualche riflessione in più che abbiamo potuto fare, questo penso potranno essere degli spunti per l'incontro nelle cellule di martedì. Ma ricordarci che la risurrezione è l'inizio, la base, l'essenza del cristianesimo. Che se Cristo non fosse risorto, facciamo quello che vogliamo, perché tanto domani, dopodomani, fra una settimana, fra qualche anno, fra qualche decina d'anni, moriremo e tutto sarà finito così. Quindi possiamo riflettere su questo e magari possiamo finire cantando il numero 103, che adesso mi sfugge il nome, mi ricordo il numero ma non mi ricordo il titolo, che penso che possa essere un modo per finire questo incontro ricordando proprio la risurrezione di Gesù.